Buonasera Max, come stai?
Buonasera, molto bene. È arrivato il freddo e a me il freddo piace molto perché sono un tipo invernale, quindi sto bene.
Bene, stasera starà con noi al fresco, ma non in senso metaforico, insomma, nelle temperature che contraddistinguono il mese. Un personaggio molto molto interessante che in qualche modo a cui il testimone è stato passato dall'ospite numero uno, ovvero Paolo Iabichino. Abbiamo il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini. Direttore, buonasera. Come
Buonasera, buonasera.
stai, Francesco?
Buonasera, Francesco.
Bene, diciamo, qua il freddo non è ancora arrivato del tutto, lo aspettiamo nel fine settimana, ma ci prepariamo.
Bene, già siamo in modalità happy hour perché abbiamo una media di 40 anni, però ecco, cioè, sembriamo due anzianini, tre anzianini che parlano del meteo
Esatto,
dietro
ci
a una.
manca adesso un cantiere, ci manca un
Esatto,
cantiere da
manca un
andare a vedere.
cantiere. Una cantiere e una Moretti, una 66 da condividere.
Esatto.
Allora, Francesco, direttore responsabile di fanpage.it, la testata online, diciamo a questo punto la chiamiamo la principale testata online, direttore.
Diciamo, ce la giochiamo oramai con Corriere Repubblica, chi fa più lettori online, che sembra una cosa brutta da dire, però in realtà è anche un onere, perché vuol dire che informi milioni di italiani tutti i giorni e lo devi provare a fare nel migliore dei modi possibile.
Francesco, lasciamo il direttore per altri momenti, provo a darti del tu. In realtà poi un'osservazione che faccio da vostro fan, insomma, da vostro lettore più che altro, è il fatto che probabilmente vi premia la vostra sincerità. Non trovo mai un titolo di fanpage, sia nelle produzioni testuali che video, che sia una acchiappa clic, una acchiappa attenzione. C'è sempre una molta onestà nei confronti di chi vi segue.
Sì, diciamo che è un po' anche un lavoro fatto nel corso degli anni, quello cercare di essere attenti al lettore, sia nella parte di strutturazione del titolo, sia nella parte di stesura degli articoli, cioè cercare di rimanere veramente vicini al proprio pubblico e essere comprensibili prima di tutto.
Comprensibili ma onesti in primis, perché a volte spesso c'è quel titolo che allude, che lascia pensare che poi la notizia in realtà è qualcosa di molto semplice, però il titolo gioca un po' a quel fenomeno di clickbaiting a cui tanti poi sono abituati.
Sì, poi alla lunga sai comunque non funziona, ma è anche un investimento sul lungo termine, dipende come uno vive veramente il rapporto col pubblico. Se cerchi di avere un rapporto onesto, il pubblico ti premia. Se invece giochi sul click momentaneo, sulla rapidità, su un successo immanente, poi magari alla lunga veramente si fa dura, eh.
Bene,
Max.
senti invece Francesco, tu oramai è dal 2013, se non sbaglio, che sei direttore, 2012-2013?
2013, da gennaio fanno 8 anni.
Quindi praticamente da poco dopo la nascita di Fanpage, perché in realtà Fanpage era nata 2 anni prima, se non sbaglio, un anno
Sì,
prima.
un anno e mezzo prima. In realtà l'editore mi aveva proposto fin da poco dopo che avevano registrato la testata, che fu nel luglio 2011, di andare a dirigerla. Io avevo già un accordo col gruppo Caltagirone per andare a dirigere i prodotti digitali del gruppo, poi ho lasciato per passare a Fanpage.
Quindi Caltagirone è
Quindi
Messaggero per intenderci, Messaggero,
sì,
Corriere
Messaggero,
Adriatico,
Corriere
quelle
Adriatico, esatto, sì, insomma,
quindi
conoscete benissimo.
praticamente è un bel po' che cioè uno dei direttori che ha fatto più strada in un giornale, cioè al di là dei vecchi direttori, no? Tipo, che ne so, mi viene in mente Scalfari o
Sì,
quelli che hanno fondato e sono rimasti lì fino al tu quasi
diciamo che
dall'inizio,
poco.
quindi è una bella cosa.
Sì,
Cioè, hai visto anche
pochi.
crescere tutta la veramente la portata del giornale e l'autorevolezza, no?
Sì, è stato un bel viaggio. Poi è vero, raramente un direttore resta per 8 anni in sella a una testata, anche perché insomma, può sembrare una cosa facile, in realtà vi assicuro che gestire un giornale che lavora sul real time 365 giorni all'anno è una cosa che è un po' logora da un punto di vista fisico.
Ma voi come testata ragionate come le vecchie testate, cioè tipo ogni mattina fate la riunione di redazione, fate, oppure visto che la notizia è sempre online, è sempre, cioè vi come siete organizzati?
Avete un gruppo WhatsApp come le mamme della signora?
No, allora magari avessimo un gruppo WhatsApp, c'è un gruppo WhatsApp, gruppi Messenger, chat WhatsApp, oddio mio, non riesco a sistemare i capelli stasera.
Anche Claudio.
Skype, in questo momento ho acceso per collegarmi, mi è partito tutto il macchinario di fanpage e senti roba che ti squilla ovunque, perché ovviamente poi sai, gestire tutto questo vuol dire avere gruppi di lavoro, persone che chiedono.
La riunione di redazione la fate o no?
Riunione di redazione la facciamo tutte le mattine tra le 9.45 e le 10. E si discute un po' i temi della giornata, poi la stiamo anche cambiando man mano perché stiamo facendo dei lavori proprio per cercare di dare, di strutturarci, proprio perché tu non è che puoi prevedere quello che succederà durante la giornata, allora lavori su quelli che sono i tuoi temi, cioè nel senso decidi ok, oggi per me battezzo su queste, dopodiché poi ci vuole una grandissima rapidità a cambiare in corso d'opera, come sappiamo, poi soprattutto nell'ultimo periodo ci sono dei momenti in cui ti cambia proprio l'agenda del giornale sotto e la rapidità anche quella.
Però ecco, diciamo che la struttura classica del giornale con la mitica riunione di redazione ancora esiste?
Sì, esiste e resiste, direi.
Bene.
Francesco, allora adesso manteniamo la promessa di uscire dal luogo di lavoro e ti portiamo in giro per l'Italia. Ascolta, sempre parlando comunque di lavoro, l'altra volta con Paolo facevamo riferimento alla sterile polemica che si è fatta sul South Working, Not Working, Smart Working, su questi ragazzi del sud che vanno al nord e poi non tornano al nord, spostano liquidità dal sud al nord. Te rappresenti un po' un'anomalia perché siete una testata campana che ha aperto una filiale a Milano. Che idea ti sei fatto di questa storia qua, del smart, south, north, working, che dei baretti chiusi, aperti, che si voglia?
No, vabbè, per me è un po' complicato pensare su, nel senso che io sono tornato in Italia, sono stato quasi una quindicina d'anni fuori, tra andata e ritorno, ma fuori proprio dall'Italia, spesso fuori anche dall'Europa, quindi poi la riflessione su nord e sud insomma mi sembra anche una riflessione semplice, cioè, e poi tutto dipende dal prodotto, cioè da cosa devi fare, qual è il tuo lavoro. Bisogna certamente rivedere un po' le nostre logiche di lavoro, adattarci di più allo smart working. Allo stesso tempo noi ne abbiamo discusso internamente, io sono stato uno di quelli che, cioè, ve lo dico proprio francamente, per la realizzazione di un giornale ho deciso che dovevamo ricorrere, noi siamo comunque al 50% delle risorse, cioè 50% stata a casa, 50% in redazione, però ho voluto tenere le redazioni aperte perché poi la redazione è anche un luogo di scambio di idee e vi assicuro che è molto molto difficile fare un prodotto condiviso quando ognuno è nella propria stanza. E poi secondo me c'è anche un altro fattore, noi dobbiamo raccontare la realtà e spesso la realtà è anche è un'elaborazione personale. Fanpage conta più o meno una settantina di giornalisti, immaginate se 70 giornalisti avessero elaborato un periodo così complesso, ognuno da casa propria, cioè, quindi con le proprie percezioni, ma anche con le proprie lecite paure leciti momenti in cui si fa prevalere una cosa piuttosto che un'altra, ed è servita tanto alla redazione come camera di compensazione, è servita un po' a tutti, ma in fondo è servita anche a me, cioè nel senso proprio per non stare chiuso in casa 3-4 mesi a guardare dal balcone quello che succedeva.
Chi vince lo scudetto?
La Juve.
Oh, grande, grande, perché poi nel fuori onda ho dovuto ammettere questo mio peccato originale, ma non è veniale sull'essere bianconero, Francesco, che sentite dall'accento che è di Aosta. Francesco, com'è Napoli oggi rispetto all'immaginario che si ha di Napoli? È cambiata? È sempre lì? È come la descrivono le cronache, oppure sta maturando? Che idea ti sei fatta della tua città?
Anzi, aspetta Claudio, prima di rispondere Francesco, aspetta, facciamo sì. Questo. Com'è Napoli oggi pre-Covid? Com'è Napoli oggi con il Covid? Rispetto a...
Guarda che, allora, Napoli oggi... io sono tornato a Napoli appunto nel 2013, in Italia nel 2012, a Napoli nel 2013, e devo dire che la città in questi 7 anni è cambiata tantissimo, ma è cambiata proprio nel senso che è indubbio, il turismo ha impattato in una maniera incredibile sul centro storico, ha cambiato completamente proprio la vita del centro. È mancato questo lo dico insomma senza voler fare polemica politica, però è mancato un po' la gestione, la messa a sistema, cioè ti faccio un esempio banale. Napoli è una via dello shopping centrale che è via Toledo, via Roma, insomma, e non c'è stata un'idea di dire ok, decongestioniamo quello in modo da allargare. Via Roma ha subito alle spalle i quartieri spagnoli, cerchiamo di allargare con dei piani urbanistici più verso i quartieri, in modo da spostare la massa di persone, perché in alcuni giorni, anche turisticamente, è vero, la redazione è vicino a Piazza Plebiscito, vicino al Lungomare, quindi capitava di doverla fare via Roma, e vi assicuro che c'erano giorni in cui era veramente complicato andare e tornare dall'ufficio, perché c'era questa marea di gente. Per il resto è una città che secondo me è migliorata tanto, anche a scapito un po' della sua identità, si è un po' commercializzata, come è normale che sia.
Che significa? Mi piace questa cosa, cioè che significa se è commercializzata rispetto a prima?
Una volta si diceva dei cantautori il fatto che si è commercializzato. Sì,
guarda che in realtà il primo, poi io apprezzo molto Raiz degli Alma Megretta, che tra l'altro proprio 25 anni fa c'è un album incredibile. Raiz in un album recente disse: sarebbe bello prima di poter conservare un po' di cuore prima di diventare come tutti quanti gli altri. Oltre al netto di questa che può sembrare una retorica napoletana, da uno che appunto per quanto sia cresciuto e nato a Napoli è anche un po' distante da determinata retorica, vi dico che è vero, Napoli è una delle ultime città identitarie, ci sono vari studi anche sulle economie post-capitalistiche basate proprio sul fatto che Napoli è uno dei luoghi occidentali con una forte identità post-capitalistica, cioè nel bene e nel male, anche l'economia del sommerso, quel mondo sommerso comunque ha creato strutture che sono completamente fuori da quelle che sono tutte le altre strutture occidentali. E con tutti i pro e i contro di questa cosa, ovviamente, però era un tratto identitario che si sta andando perdendo, perché dai cinesi a San Gregorio Armeno a la ristorazione per i turisti mordi e fuggi è diventato meno un'esperienza, cioè sai, mentre prima mi ricordo appunto quando lavoravo al Messaggero, mi ricordo questo collega che raccontava di questa signora che vicino alla stazione cucinava in casa, quindi faceva un ristorante in casa, e tutte queste cose ovviamente sono scomparse, cioè si è normalizzata la città.
Cioè un McDonald's in più, una bottega in meno, per intenderci.
Sì, anche quello, ma sai dove abito ora, cioè mi trasferirò tra poco, è la vecchia strada dei musicisti, della vendita di strumenti musicali di Napoli, via San Sebastiano. E lì sono praticamente scomparsi tutti, ora ci sono dei bar piuttosto che dei takeaway, e questo ovviamente appunto sono i pro e i contro di un'invasione turistica del genere che ha certamente trasformato la città.
Ma dici che è solo per un problema di turismo, oppure è perché certi mestieri nessuno li vuol fare più? Tipo da me, nella mia cittadina, che ovviamente non è Napoli, ma c'è una via viene chiamata da tutti Via degli Orefici, ma in realtà non si chiama Via degli Orefici, semplicemente perché in quella via, dal Medioevo, c'erano gli orefici. Adesso sono praticamente scomparsi tutti, ne sono rimasti un paio, di cui uno fa solamente vendita, mentre invece un'altra è un orefice proprio, vera, che
Sì,
modella,
fa.
che disegna, però perché semplicemente nessuno vuole fare più l'orefice, cioè in quel caso quella via che dicevi te è perché nessuno vuole fare più il lituano, oddio, mi si incarta la bocca,
Liutaio.
il lutaio, o che ne so, un altro strumento, che il tamburello, oppure perché, capito?
Guarda, e qua ritorni però a un problema appunto di quello che cercavo di parlare prima. Negli anni all'estero, una cosa che mi ha colpito molto era a Parigi c'è la scuola superiore di boulanger, cioè tutti insegnano a fare il pane. Ed è una cosa interessante perché questo ha creato un'economia delle boulangerie, cioè con un costo enorme, tra l'altro, di una baguette a Parigi, che è una cosa impressionante, perché si è investito su quello. Ci credi, ora può sembrare un'assurdità, ma ci credi che a Napoli non c'è una scuola di pizzaioli? Non
No,
c'è,
dai, questo
no, è
no.
vero, però è questo un po' un tema, no? Tu devi, se vuoi investire in determinati mestieri, devi anche investire nella formazione, perché poi è quello, cioè, che poi non si arriva a improvvisare. C'è uno dei più grandi sarti al mondo, che è Keaton, che fa dei vestiti che costano una cifra. Keaton ha dovuto aprire la sua scuola di sartoria dentro la sua azienda. Perché non c'è un investimento, cioè non c'è neanche una pianificazione, ma lui ne ha bisogno, cioè parliamo di una cosa della quale lui ha bisogno e che paga, strapaga, non è che paga poco. E questo secondo me sono tanti temi, così come non ci sono lavori sull'artigianato presepiale, piuttosto che tante specificità napoletane, non ci sono scuole. Se non l'istituto di ceramica, ma non ti fa lavorare sul presepe, eppure pensa che è una cosa che esportiamo in tutto il mondo. Cioè, guarda, io ripeto, in tanti anni in Francia ho imparato una serie di cose per la quale adoro loro, perché hanno una capacità di tutela dei loro marchi. Era
Non solo la
un
Francia, non
buon
solo la Francia,
sciottismo. Sì,
non
no, però
solo la
loro
Francia.
è il loro proprio sistema. Cioè, mi ricordo nel 2003 a Bordeaux, ovviamente immaginate qual è l'economia di Bordeaux. Mi ricordo i colleghi che facevano la facoltà cioè a giurisprudenza c'era un corso ad hoc sul diritto del vino, per la tutela del vino, 2003,
Mio Dio.
cioè nel senso, più di 20 anni fa il corso ne
Però
datava almeno di
la
questo.
Francia è stata sempre avanti in questo.
Sì,
Te lo dico perché anch'io ho vissuto a Parigi e all'epoca io una cosa che non pensavo, beh, io per lavoro faccio il fotografo, non pensavo assolutamente che uno si potesse laureare in fotografia, semplicemente perché non sapevo che uno si poteva laureare in fotografia, cosa che invece solo in Italia non esiste una laurea in fotografia, in tutto il resto del mondo
a Londra
esiste.
ci sono scuole, fior fior di scuole di fotografia
Cioè, per dire,
incredibili.
no? Quindi, cioè, loro sono stati sempre, per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, artistico, e cioè, hanno sempre creduto, forse perché ne hanno avuti anche molto pochi, e probabilmente questo è stato un problema nostro. L'avere troppo è come non avere nulla, perché non riesci come dire, a valorizzarlo, a dargli il giusto peso.
Assolutamente, ma ti faccio un altro esempio che mi ha colpito sulla lirica. Un paio d'anni fa, sì, dicembre di 2 anni fa, eravamo in Argentina al Colón, che sarebbe il teatro di Buenos Aires, che tra l'altro è il più importante teatro del Sud America. Teatro completamente pieno, ma là c'è un investimento sulla cultura, pieno di giovani, non di persone, cioè veramente di giovani, perché c'è un investimento importante sulla cultura, intorno alla quale ruota anche economia, perché poi non è solo. A volte, sai, noi lo vediamo anche in questi periodi, mesi di lockdown. Ragazzi, però la cultura, quando la fai, fa tanta economia. Cioè, nel senso,
Ne fa tanta,
immaginate,
tanta.
immaginate anche sull'artigianato quanto export fa. Giustamente tu dicevi gli orefici, ma noi per anni abbiamo stradominato, noi come Italia, il mercato dell'artigianato dell'oreficeria, che è una cosa, scherzo, nel senso, ci pensate la Cina o piuttosto che i paesi arabi. Quanta oreficeria comprano? Ed è impensabile. che noi non riusciamo a tenere il passo di quei mercati, che sono mercati ricchissimi, verso i quali tu potresti esportare e vendere quantità importanti. Poi c'è qualcuno che magari si è attrezzato, cioè nel senso, per esempio, tornando a Napoli, c'è un signore che fa coralli, che si è attrezzato, esporta, ma sempre in maniera, cioè magari il singolo artigiano che si organizza, non c'è un'idea di tutela e di aiuto.
Non c'è un'idea dietro di cooperazione anche fra associazioni.
Esatto.
Francesco, usciamo un attimo dai confini nazionali dell'economia napoletana, ti voglio portare oltre Alpe, te lo stavo per chiedere, poi l'hai detto, sei stato in Francia, come ci sei finito in Francia?
Ecco, in Francia questa è una storia...
Una storia lunga? Ma noi ci piacciono le storie lunghe, abbiamo tempo!
Allora, diciamo che ci sono finito perché è un paese nel quale sono stato da bambino, da piccolo, cioè, vissuto con la mia famiglia, quindi a un certo punto quando il giro è un po' più lungo, perché prima di andare in Francia ho fatto Canada, Australia e Svizzera, poi torno, mi diplomo in Italia, faccio i primi anni di università e quando si tratta di fare l'Erasmus scelgo di andare a Bordeaux, di qui sopra.
E lì ho trovato l'amore, evidente.
No, lì ho trovato dei grandi amici con i quali ho fatto un grande viaggio proprio di vita. Infatti poi con loro ci siamo trasferiti a Parigi, lì ho trovato dei grandi compagni di viaggio, senza nulla togliere ai miei amici napoletani, però lì sono stati i miei grandi compagni di viaggio con i quali... Pensate che il mio addio al celibato quando mi sono sposato è stato a casa di uno di loro a Ginevra, cioè siamo andati a casa sua a Ginevra, quindi era anche un po' particolare.
Quindi proprio anche un legame anche lungo e forte.
Un legame molto lungo, molto forte, anche perché poi immagino andammo a vivere a Parigi nel 2005 e cosa che non raccontiamo mai... Noi abitavamo vicino all'Opera, che era anche figo dire che abitavamo vicino all'Opera, solo che abitavamo in 3,27 metri quadri, quindi questa cosa...
era 9 metri quadri ciascuno.
Sì, sì, però insomma appunto l'amicizia poi ti fa anche superare le complessità di vivere comunque così.
Senti, tua moglie invece come l'hai conosciuta?
Mia moglie l'ho conosciuta a Parigi, lei siamo conosciuti a Parigi...
Ma italiana?
Italiana, guarda, questo è un caso assurdo della vita, italiana salernitana.
No, e... quindi è beccato una campana a...
Ma una storia incredibile, anche perché era una festa, io praticamente accompagnavo, sempre in queste storie assurde della vita, a Parigi si trasferisce anche la mia più cara amica in assoluto, proprio perché io ero lì e quindi ci prendiamo casa assieme, perché ci sono amici, almeno dividevamo le
spese. Con la quale però non c'hai mai fatto nulla con questa
No, ma veramente.
Claudio, le care amiche sono care amiche.
No, è proprio una cara amica, un grande rompipalle, ma questo glielo dico.
Che salutiamo,
ovviamente. E lei doveva andare a una festa e quindi si scocciava di andarci da sola, mi chiese di accompagnarla e la coinquilina di mia moglie idem doveva andare a questa festa e non voleva andare da sola e quindi per puro caso ci siamo trovati entrambi a questa festa e da lì è stato un percorso lungo, sono 10 anni, ci siamo sposati.
Lungo e tempestoso.
Guarda, neanche più di tanto, perché poi in realtà ci ho conosciuto 10 anni fa e 8 anni fa siamo andati a vivere assieme e dopo 6 anni abbiamo deciso di sposarci, anche un po' per... sai, questo è un mestiere particolare, dove a un certo punto è meglio lasciare cose per iscritte, diciamo così. Quindi...
Cosa fa tua moglie, Francesco?
Ah, mia moglie fa esattamente l'opposto di quello che faccio io, cioè nel senso lei è un'archeologa, quindi io mi devo occupare di internet, di digitale, di mondi futuri e lei si deve occupare
di
mondi...
Tu sei sul real time, lei invece sta sul time.
Esatto,
sul time.
Esatto, sì, sì. Però ci aiuta tanto anche perché è questo confronto di due mondi molto diversi e tra l'altro in realtà devo ringraziarla perché... ovviamente lei è molto, molto brava sulla mitologia greca e sugli archetipi greci E questo ti aiuta tanto anche nella narrazione, perché poi ti riconduce anche la visione delle cose attuali a una dimensione storica, ti aiuta a storicizzare gli eventi, è una cosa molto bella.
Ascolta Francesco, mi hai anticipato un po' la domanda che volevo farti. Qualche settimana fa ci sono state delle proteste un po', diciamo, scoordinate, chiamavano così, a Napoli, e il giorno dopo se ne faceva un gran parlare, no? Su tutti i giornali. E io cercavo da marchigiano, insomma, non conoscitore marginale della realtà napoletana, una visione chiara. E trovavo tutte visioni piene di archetipi, no? Sono stati gli ultra, sono stati i centri sociali, è stata l'estrema destra, è stata la camorra, erano tutti archetipi davvero, cioè classificazioni. Poi a un certo punto trovo il tuo servizio su fanpage, e la tua invece era una descrizione sistemica, cioè hai descritto, insomma, l'evolversi di quella serata, quel pomeriggio, quella notte, in maniera totalmente quasi ingegneristica, passami il termine, oltre che giornalistica. Quello che ti chiedo è quanto tempo richiede una descrizione così preziosa, e se non c'è paura in quel momento di perdere il click, l'attualità, il secondo di pubblicazione?
Guarda, quel pezzo nasce quasi di getto, cioè nel senso che la sede del giornale, il giornale ha sede esattamente sopra il luogo dove sono avvenuti gli scontri, proprio immagina che il nostro balcone è proprio sopra gli scontri. Cosa succede più o meno questo quella sera, che noi iniziamo a capire che stava succedendo qualcosa, i miei giornalisti erano in strada e mi chiedono ci sentiamo, l'atmosfera si surriscalda, dico vabbè ragazzi, faccio un salto in redazione anche perché se avete bisogno di qualcosa, e loro, tra l'altro molto divertente, perché loro mi scrivono occhio ai lacrimogeni, infatti arrivo col monopattino in sharing sotto la redazione, che era l'unico modo per arrivarci, che era veramente tutto bloccato, col monopattino in sharing in questa nebbia di lacrimogeni, quindi inizio a piangere materialmente. E però insomma, riconosciamo un po' di volti di persone che conoscevamo, proprio francamente detto, e un po' avevamo veramente monitorato la situazione da qualche giorno. Sapevamo che sarebbe successo qualcosa, ma perché è veramente la conoscenza del territorio, cioè della città, delle persone, anche individuali.
Il battito, il sistema nervoso.
Sì, guarda, è una cosa che con questa trasformazione di cui parlavamo del turismo, tu devi pure immaginare che lecitamente ci sono delle persone che magari vivevano un altro tipo di economia e che hanno deciso di transitare verso un'economia di bar, ristoranti, eccetera, eccetera. E questo ha anche drenato della manovalanza che giustamente preferisce, piuttosto che rischiare, magari assicurarsi uno stipendio che non è altissimo, ma comunque sicuro senza rischiare. Quando tu li hai chiusi, era evidente che lì si è creato un problema. Cioè, nel senso, per dirvela proprio francamente, per dirlo in maniera spiccia, mi ricordo una persona, un ragazzo che lavora in un bar, che ha famiglia, che disse: e che devo fare ora? Torno a fare le rapine. Cioè, come dire, può sembrare trashan un ragionamento del genere, però purtroppo è il ragionamento della realtà, di quello che succede. Succede che tu ti trovi delle persone che vivono col bagarinaggio, che ovviamente non sanno più come fare, perché gli stadi sono chiusi, quindi a chi vende i biglietti? Non è che io giustifico, però è un'osservazione di ciò che è, cioè quelli sono dei fenomeni che esistono, e quella tensione sociale che andava avanti dal primo lockdown, ovviamente quella sera ha trovato un vero e proprio sfogo. Infatti i centri sociali, alcuni commercianti che avevano organizzato quella manifestazione, sono stati infiltrati, ma sono stati infiltrati veramente come una lama calda taglia il burro, perché non erano strutturati, cioè non si sono accorti di questo mondo che a un certo punto si è inserito. Tra l'altro devo ringraziare, perché Carmine Benincasa, che è il nostro video reporter, col drone dall'altro fa proprio vedere il momento in cui si inseriscono questi motorini, e lì esplode una tensione sociale, che però è questo il vero nodo di Napoli. Napoli ha sempre queste ceneri calde sotto, che bisogna, in questo, sempre per utilizzare una metafora abusata, è veramente come il Vesuvio, sai, non è che il nocciolo è spento, il cuore è spento, quello ci sta, sta là sotto, bisogna controllarlo.
Allora, queste dinamiche che dici di Napoli, in realtà, se hai visto un po', no, in giro anche per l'Italia, in altri punti, ad esempio qui nelle Marche è capitato con rivolte anzi, assolutamente non come quelle di Napoli, però per esempio ci sono state a Pesaro, nel Veneto, a Milano, a Torino, come Napoli, molto violente, piuttosto che in altre zone d'Europa, da Parigi a in Germania, che magari non mai ti saresti pensato, no? In Germania, che comunque stanno molto messi meglio di noi. E in tutte le zone, cioè, le dinamiche sono sempre queste. E comunque, pochi, più o meno, sì. Però diciamo che però poche persone fanno in modo che queste proteste diventino altro. Non ci siano, ok? Cioè, perché? Per quale motivo si arriva sempre a e non si riesce a fermarle? Queste persone che sono tecnicamente sono 10, 20, 30, 50 persone, cioè su 1000 persone saranno 50, su 100 persone saranno 5. Eppure magari sono sempre le solite persone note, magari alle forze di polizia e quant'altro, che però rovinano quello che è la reale manifestazione, no?
Sì, diciamo che a Napoli è stato un po' l'opposto, nel senso che erano pochi i commercianti e, tra virgolette, i studenti dei centri sociali, mentre sono stati molti di più quelli che hanno materialmente aggredito. E c'è un tema che è da non sottovalutare. Tra l'altro oggi c'è stato l'arresto di 9 persone, 5 o 6 sono persone legate ai clan, 2 sono esponenti di estrema destra, quindi un po' lo spaccato che avevamo ritratto stesso quella sera. E il tema è che loro sono organizzati e tu no, è brutto da dire, cioè nel senso che prima c'erano anche strutture organizzative che ti consentivano di cosiddetti, chiamiamoli servizi d'ordine, che ti consentivano di scremare determinate situazioni. Oggi tu non le hai più, loro sono organizzati, cioè il fatto di una protesta come quella di Napoli nasce da persone che si sono organizzate e si organizzano secondo strategie che sono tipicamente post di massa, cioè post la manifestazione di massa, ma sono più da strategia di guerriglia contro le quali tu non hai studiato come cercare di fermare questa roba. Quindi tu ti trovi in azioni di, ma era incredibile, tu lo guardi dall'altro, appunto io stavo là, lo guardavo dall'altro, tu immagina dei motorini che arrivavano, prendevano gli ordini da una moto di grossa cilindrata, andavano, ritornavano, un'altra truppa andava, ritornava. Questa organizzazione contro la quale tu non hai proprio, cioè non ne hai neanche contezza. Cioè sembra che ultimamente le proteste dell'ultimo anno ti abbiano fatto prendere contezza, degli ultimi anni ti abbiano fatto prendere contezza dell'esistenza di questi fenomeni. Ma anche quando tu facciamo un esempio col G8 di Genova. Il G8 di Genova erano veramente frange molto molto minoritarie rispetto a una massa molto più grande. Qua invece è una massa molto ridotta e poco organizzata, quindi cioè veramente la infiltri come se fosse la cosa più semplice del mondo ed è anche difficile reagire, perché spesso immagino i commercianti onesti che c'erano quella sera, ovviamente, che devono fare, cioè se non hanno dei riferimenti per cercare di fermare tutto questo movimento.
Francesco, hai paura mai te? Te lo chiedo anche perché poi la tua testata è stata autrice di tante tante inchieste forti che hanno poi smosso l'opinione, ma anche tante cartelle in qualche tribunale. Come non faceva, non stava facendo più l'Espresso da tanti anni, cioè avete fatto giornalismo d'inchiesta, ma non è stata solo inchiesta, poi si è rivelata anche procura giudiziaria, e ti chiedo perciò se hai paura mai per te, per la tua incolumità, della tua famiglia.
Allora, sono l'unico scelto e ti direbbe no, non ho paura. Qualche mese fa abbiamo mandato 58 arresti per una nostra inchiesta, 58 sono tanti, non è che sono bruscolini. Se ti dovessi dire che non ho paura mai, no, cioè, ovvio mi preoccupo. Dall'altra parte c'è la serenità intellettuale quando tu fai una cosa del genere, cioè tu dici, ragazzi, io, il mio mestiere, nel senso che devo fare il mio mestiere, o lo faccio, non lo faccio, se no vado a fare un'altra cosa, che è assolutamente legittimo anche un'altra cosa, però io non lo so, proprio non lo so fare in un altro modo, e proprio non riesco a pensarmi di fare quella cosa in un altro modo. Allora, e poi è difficile avere, tra virgolette, paura fino in fondo, perché tu dici, ok, no, ma non lo faccio, vado a fare un'altra cosa che magari un giorno lo farò, magari un giorno farò un'altra cosa, perché sono stanco di...
Cosa avresti fatto? Questo. Cosa avresti fatto? Il cuoco, non so, il barista, l'automobilista?
Il piano B di Francesco, qual è? O qual era?
Sai che non ci ho mai pensato, perché ho sempre potuto fare così tanto il giornalista che non ci ho mai pensato. Dopodiché, non lo so, guardi, dico veramente, ho ricominciato talmente tante volte la mia vita che ricominciare un'altra volta non sarebbe un problema, però
una cosa che ti piace fare al di là dello scrivere e di leggere, ovviamente.
A me piace, il problema è che a me piace fare due cose: prima di tutto studiare, che è una cosa che purtroppo ho sempre meno tempo, giustamente dato il lavoro, che è una cosa che adoro, e mi piace tanto, mi faccio due cose, che è insegnare e cucinare, quindi magari un giorno concilio queste due cose.
Quindi ti vedresti come professore, magari, sì, o come
professore di cucina, o professore di cucina.
No,
guarda che lo chef è un mestiere durissimo, mi è capitato, vado sempre in questa assurda vita parigina, di dover cucinare per un ristorante che organizzava delle scene, e per me è una cosa stanca, devastante, cioè tu devi veramente stanca anche fisicamente.
Concordo, cioè, perché lo so benissimo anch'io.
Quindi, bello, ma non tutti i giorni, non ce la farei mai.
Ok.
E invece insegnante, come insegnante di giornalismo, se no di, non so, di italiano, di...
Guarda, io ho insegnato all'università, appunto negli anni parigini ho insegnato all'università, una cattedra che poi è diventata tre prima che me ne andassi, e insegnavo comunicazione pubblicitaria e comunicazione pubblicitaria internazionale. Mi divertiva tanto, e perché in realtà mi diverte veramente la comunicazione. Cioè io sono un fan della comunicazione, dello studio della comunicazione. Credo che in fondo il giornalismo è una sottocategoria, un sottoinsieme della comunicazione. E quindi studiarla, analizzare i processi di comunicazione è una cosa che io adoro, francamente adoro, e ringrazio di aver avuto la fortuna di poterlo fare per tanti anni. Non tutti hanno questa fortuna nella vita.
Allora, Napoli, per chi non c'è mai stato, si perde una gran città. Io l'ho vissuta anche per parecchio tempo, quindi ho un bellissimo ricordo. Quali sono le vie che ti piacciono, ma veramente tanto? Io ce n'ho una, ma te la dico dopo che mi dici le tue e ti dico la mia, vediamo se combacia. Io ce n'ho una proprio che mi sta nel cuore, perché è proprio bella.
Allora, io di Napoli ho dei punti che qui sono molto legato. Piazza San Gaetano, che sarebbe di fronte al Tempio di Dioscuri, per capirci dove c'è l'entrata in Napoli sotterranea, c'è, dove all'incrocio con San Gregorio Armeno, non so perché, ma c'è una canzone di Pino Daniele che mi ricorda quel punto. Un altro punto che trovo fantastico, quasi tutti i punti sono molto legati al centro storico, un altro punto che trovo fantastico è Piazza del Gesù all'ingresso con Santa Chiara, perché Santa Chiara è la chiesa dei re di Napoli, sono seppelliti i re angioini della città, e trovo quel punto di un misticismo incredibile. E fammi pensare un terzo punto, e poi adoro scendere la pedamentina dal Vomero, da San Martino, perché
la scalinata
perché mi ricordo queste scene incredibili, appunto prima del turismo, quando tu ci scendevi e ti poteva capitare che una signora ti dice, ti mettessi a parlare con qualcuno che ti spiegava e ti invitasse a prendere un caffè in casa, è una cosa che tu dici, era fantastico, e tutto questo sono i ricordi più belli, ovviamente legati alla mia città. Sono
e lì arrivi praticamente sul lungomare di Mergellina.
Sì, diciamo che poi giri là e sul lungomare, e dove tra l'altro io oggi abito qua, fortunatamente, a due passi dal mare.
Secondo me, quello secondo me è uno da quasi turista, cioè, ci ho vissuto un po', ma quello secondo me è uno dei punti più belli, con Castel dell'Ovo e tutto il lungomare, cioè è una roba fantastica. E poi un'altra via invece sgarrupata che a me piace tantissimo, che vabbè, c'ho dei ricordi strani, io le via Forcella.
Forcella è incredibile. Ma... Forcella, racconto questo aneddoto assurdo. Qualche a Natale ho fatto Forcella contro mano per un errore con l'auto. Ed è stata una scena incredibile, perché ti trovi questa umanità diversa che non sa, tu stai facendo una cosa assurda, ma la vivono come se fosse plausibile che tu stia facendo una cosa tanto assurda. Quando là in quel momento pensi, che sto combinando? Vabbè, ho fatto un errore.
E invece è quasi accettato. Ascolta, Francesco, come hai conquistato l'archeologa in Francia? Anzi, l'archeologa salernitana in Francia?
Cucinando.
No, eccola, ma cioè, eccola, è ritornata la cucina.
È tornato il professore di cucina che è in te.
Sì, cucinando. Però, insomma,
hai cucinato francese o italiano?
Guarda, allora qua c'è tutto un tema, perché in realtà mi diverto a cucinare un po' entrambe le cucine, anche con le sottocategorie, perché insomma parte della mia famiglia siciliana, quindi c'è tutto uno studio sia nella cucina napoletana che in quella siciliana, che in quella francese, dove tranne nei dolci, che proprio non ce la faccio perché sono bravi ed è molto complicato, ci vuole tanta pazienza, mi piace, infatti se vedi appunto questo mix strano dei libri di cucina, dove c'hai il libro di Edoardo e le ricette di Maigret uno a fianco all'altro, che è una cosa...
Senti, con quale musica scrivi, Francesco?
E qua anche sì, cioè qua sulla musica si apre un dibattito, no? Cioè, nel senso, veramente dipende dal momento. Cioè, ieri era Miles Davis, ieri mattina era un po' così, e dipende dai momenti, cioè casa mia. Ma puoi trovare
il neomelodico è nelle tue corde?
Assolutamente, ma a me diverte tantissimo, e tra l'altro uno spaccato nella cultura. Ora, il neomelodico ci sono, nel senso che c'è un'evoluzione del genere, immagino un artista come Franco Ricciardi, che ha fatto un album blu con dei rapper, che è un album secondo me fa musicalmente molto interessante, ovviamente non il neomelodico, diciamo, tradizionale. Ho fatto una grande scoperta in questi ultimi anni, navigando tra il mondo dei neomelodici.
Quindi comunque ascolti di tutto?
Ma ascolto di tutto, sì. Cioè, nel senso, ti trovi, che ne so, qua veramente c'hai un po' di dischi a terra lì, cioè c'hai... È un mix strano, cioè nel senso tu
no,
ti trovi da...
Tipo, di tutto, no? Di tutto, Francesco, cioè del tipo io mi piace veramente dalla musica classica, la lirica, fino a passare, ovviamente poi dopo non sono un esperto di una fava, io, però mi piace ascoltarla a prescindere. Cioè sì, tu sì, veramente sì, spazi dal qualsiasi genere o più o meno...
No, nel senso che c'è
3,
un range.
4, 5.
No, c'è un range. No, nel senso, oddio, no. Tu qua a fianco c'hai il Jungle Train e la Callas, che stanno uno a fianco all'altro, però poi c'hai pure dai Beatles a De André, li sto guardando, i Clash, che stanno... Okay. Li devo ordinare, nel senso perché siccome tra un po' ci dobbiamo trasferire, c'è un po' di... Non ho ordinato i dischi, ultimamente, però c'hai...
Musica condivisa anche con la moglie? Anche lei gli piace?
Musica condivisa anche con la moglie, che devo dire ha ottimi gusti musicali. Lei è più sul... è più rockettara di me, e questo le va dato atto, nonostante appunto abbiamo un buon mix di rock classico e moderno, diciamo così, contemporaneo fino a una certa epoca. Però lei più rocchettara di me, questo sicuramente.
Sei stato mai in un campo di scavi con tua moglie?
Sono stato, le ho dato anche una mano.
Lì con lo spazzolino?
No,
hai guardato da reporter, hai preso appunti?
No, le ho dato una mano, ma le cose di precisione sugli scavi è roba sua. Sono andato una volta, le ho dato una mano. Anche un po' per capire, poi interessante, cioè, in realtà sono andato varie volte sugli scavi a vedere come li fa, però una volta solo a darle una mano, a prendere le misure e le cose, per le cose di precisione sono sue, perché là fai un guaio, non si torna indietro.
Francesco, c'è gelosia nel vostro rapporto? Cioè, tu sei geloso, lei è gelosa?
Lei,
questa attesa, se ci pensi, lei, abbiamo lei, esperienza.
No, lei sì, cioè, io meno, devo dire la verità, ma non per anche niente.
Anche che te sei più esposto, cioè, insomma, hai anche un bel giro di persone attorno, invece lei magari c'ha lo spazzolino e la paletta.
No, non è proprio che ho fatto anche caratteriale, cioè, nel senso, io sono molto fatalista, nel senso, succede, che non è che... Cioè, se lo pensi, non è che lo previeni,
chiaro.
E se ti preoccupi non succede, succede, che dobbiamo fare?
Francesco, cosa farà Melania Trump parlando di coppie?
Guarda, tutti penso che i bookmaker puntino sul fatto che lei lo lasci.
È scritto un po' dappertutto, in questi giorni è scritto veramente, io l'ho trovato scritto in ogni dove, probabilmente anche perché tanti articoli portano dei click, però l'ho trovato scritto in ogni dove.
No, beh, io su questo invece lo vorrei dire ai miei colleghi una cosa: noi tendiamo a scrivere i nostri desiderata, cioè nel senso quello che vorremmo che accadesse, anche perché poi diverte, ma in realtà magari non accade, cioè nel senso, potrebbe tornare a parlare con la Francia, ricordo che tutto il mondo scriveva che Carla Bruni avrebbe lasciato Sarkozy subito dopo la fine del suo essere presidente,
invece sono ancora lì, l'unico che mi ha lasciato è Silvio. Senti, a proposito di Silvio, cosa ne pensi invece dell'ultima intervista che ha fatto da Fazio, irriconoscibile quasi, forse una senescenza e porta saggezza, quasi come un personaggio del Boccaccio che alla fine dei suoi tempi si ravvede e fa pentimento.
Ma anche da Floris è stato, poi dopo, il martedì dopo l'ha fatto tutti.
Io farei una mozione, ma allora, ovviamente insomma, è una persona che oramai è di una certa età, e farei una mozione ai miei colleghi a dire: ragazzi, basta. Cioè, basta, perché purtroppo, ma lo dico veramente con rispetto dell'età, non tanto della carriera politica e delle scelte politiche, ma rispetto dell'età, direi basta, lasciatelo stare.
Fa quasi tenerezza.
Ma è anche un po' quello, perché poi nel fare tenerezza, insomma, il vero problema di Silvio Berlusconi, secondo me, se posso permettermi, è stato il fatto di aver cristallizzato l'Italia per 20 anni, cioè che il suo punto anche di debolezza come imprenditore, cioè lui ha avuto grandi intuizioni come imprenditore, perché dal Milan piuttosto che a Mediaset
possono essere state condivise o meno, esatto. Però ha avuto sicuramente delle grandi intuizioni. È indiscutibile.
E poi dopo però lui ha passato tutta la vita a cristallizzare il tempo affinché queste sue intuizioni perdurassero. Cioè, immagino anche per esempio tutta la storia del digitale terrestre. Noi siamo uno dei pochi paesi che ha investito sul digitale terrestre, non su internet, perché dovevamo tutelare Mediaset, perché dovevamo cristallizzare quella modalità di trasmissione. E questa cosa però ti ha dato un ritardo che secondo me, quando noi insomma, lo studieremo nei libri di storia, e questo è il grande problema di Silvio Berlusconi, oltre alla, diciamo, l'eredità culturale che ha teso a cristallizzare, non, come se gli anni 80/90
non dovessero finire mai.
E tu dici no, basta, cioè devono finire, perché è normale, perché la storia va avanti, ma è normale, è giusto, voglio dire, la storia deve andare avanti.
Quando stai in una posizione di dominanza, tutte le aziende, se potessero non cambiare il loro business, non lo cambierebbero. C'è poco da fare. Nokia, se poteva continuare a fare i telefoni con i tasti, c'è voluta Apple. Per dire Nokia, perché è la prima che mi è arrivata
in mente.
Francesco, voi siete stati un po' avanguardisti in questo, no? Fanpage conta milioni di lettori al giorno e state mettendo un po' in discussione quella che è l'editoria classica, ma non solo quella cartacea, ma insomma i grandi gruppi che hanno trovato sul digitale questo nuovo posizionamento. Dove pensi che andrà a evolvere tutta questa strada fin qui fatta?
Guarda, questo è un tema di dibattito di proprio di questi giorni, perché poi appunto non devi ripetere gli stessi errori di Berlusconi, cioè tu non puoi pensare che cristallizzi, esatto, una cosa che hai fatto, quindi devi essere pronto a cambiare, soprattutto a interpretare i mezzi nuovi. Cioè, l'esempio più banale, arriva TikTok, lo devi interpretare, che non vuol dire che noi dobbiamo andare su TikTok a fare i balletti, noi andiamo su TikTok a dare le notizie, però ci devi stare, lo devi interpretare, perché lì è un pubblico, ci sono delle persone, ci sono dei ragazzi, ma dei ragazzi anche hanno voglia di essere informati. Allora, se tu non presidi uno spazio, e qua torniamo poi sempre alla storia della scuola del pizzaiolo, no, se tu non lo presidi, non fai neanche vedere che c'è l'opportunità, cioè che tu c'è un altro messaggio, che c'è un altro mondo. È normale che se là lasci quel terreno solo ai balletti, leciti, assolutamente, però il mondo può essere anche altro. Allora i ragazzi iniziano a parlare di altre storie, di altre cose, e in realtà poi, e questo sembra un grande dibattito, ragazzi, no? Tutti i ragazzi sono intelligentissimi, hanno una voglia di apprendere, di imparare cose, di esplorare, che poi uno quando magari invecchia come me tende a dimenticarselo, ma a 15, 16, 17 anni c'è una voglia di imparare incredibile, e se tu non ci sei nei luoghi dove loro ci stanno, se è come una piazza, cioè TikTok è una piazza, se tu non sei in una piazza dove vanno i ragazzi, è che loro vengono nelle, non so, che ne so, un po' una strada dimenticata, si vedono nella piazza dove ci sono tutti, dove ci sono gli amici, ma là tu ci devi stare in quella piazza, ci devi stare con i loro linguaggi, con le loro modalità, quindi essere
come
rapido.
Come si chiamava il ragazzino dei primi del Novecento che portava il giornale che gridava, lo strillino, no? Come si
lo strillone.
Lo strillone.
Esatto. Devi fare la stessa cosa, vai nella piazza di TikTok con lo strillone.
Esatto.
Il tipo di strillone giusto per loro.
Sai ballare? Francesco, sai ballare?
Guarda, allora, ballare e suonare, tremendo. In famiglia ci siamo divisi, cioè abbiamo la sorella architetto che suona benissimo, quindi io scrivo, lei suona, siamo a posto, suona e dipinge e io scrivo.
Che strumento suona tua sorella?
Lei suona il pianoforte.
Ma fa l'architetto a Napoli o è andata in qualche altra città d'Italia o del mondo?
Lei fa l'architetto a Berlino.
A Berlino, Bauhaus.
Studiato forte, sì, non molto brava. insomma, sono contento per lei. Poi, ovviamente mi spiace non vederla, questo in dubbio, ma sono contento perché lei sta facendo una grande vita.
Francesco, stiamo volgendo al termine dell'intervista, ma
sì,
anche di questo.
Un'ora
di questo
è volata via, Francesco.
Anche di quest'anno.
Sono contento, vuol dire che ci siamo divertiti.
Di quest'anno un po' terribile. Che 2021 ti aspetti? Che speri per te, per la tua testata, per i tuoi colleghi? Cosa ti senti nello stomaco?
Aspetto il primo maggio, aspetto il concerto del primo maggio. Questa è l'unica cosa che sto aspettando. Lo sto aspettando perché probabilmente il primo maggio sarà il primo evento, il concerto del primo maggio sarà probabilmente il primo evento live che si rifarà, se tutto andrà come deve andare. E veramente lo aspetto come là. Non lo so, sai, è strano, non ho mai aspettato neanche un compleanno, un Natale, come sto aspettando il concerto del primo maggio, perché penso che sia... Sì, un momento in cui con un po' di buona musica, un po' di amici, ci si va a riprendere uno spazio che abbiamo dovuto abbandonare in questi mesi e che è un po' uno spazio metaforico di tutti gli italiani, cioè di tutti quelli che devono uscire, cioè ragazzi bisogna tornare a vivere.
Questo è il famoso desiderata, nella realtà invece, Natale e Capodanno, come lo passiamo quest'anno?
Natale e Capodanno passiamo male. Anche un anno passo male, nel senso che bisogna passarlo con vedendo meno gente possibile. Dai, è uno sforzo, me ne rendo conto, è brutto, non è che sia una cosa bella, però appunto io sono 9 mesi che noi raccontiamo questo, e vi assicuro che le storie di sono andato a casa di mio nonno e mio nonno si è preso il Covid, sono andato a casa di mia zia, ha preso il Covid, non fanno piacere, e questo è il rischio vero delle feste, soprattutto lì consideriamo che
soprattutto su questa cosa qui, adesso ti interrompo, questi giorni non so se hai visto, io l'ho visto su Repubblica, Magari l'hai pubblicato anche te nella tua testata, ma non l'ho visto lì, quindi dico anche i nomi perché mi sembra giusto. I video della pubblicità in Germania, dei due vecchietti che stanno nel futuro. C'è stato un gran dibattito, io anch'io ho detto la mia, ma ci sono le fazioni, no? Non sono belli, sono belli. E questa comunque, secondo me, è stata una grande scuola di comunicazione. Questi due video, che ce ne sono due, no? Cioè, c'è la prima parte e la seconda. Che ne pensi? Visto che si parla di Covid e di ragazzi che sono andati dai nonni, dai genitori, e quel tipo di comunicazione lì, tu da giornalista e da comunicatore esperto, che
Allora,
ne pensi?
penso che è stato interessante cercare un altro linguaggio. Dall'altra parte penso una cosa, il riduzionismo col quale ci sta anche scherzare, cioè, però va anche detto che il riduzionismo con il quale si affronta il fatto che un ragazzo debba semplicemente rimanere sul divano è un riduzionismo anche d'opposto verso
Forte.
l'eccesso, cioè, perché poi non tutti i divani sono uguali. Se
Certo.
stai in una casa di 60 metri quadri e siete in quattro, è un divano un po' diverso da...
E se il frigorifero è vuoto, soprattutto.
Esatto, fidate, cioè, nel senso, per carità, il messaggio era provocatoriamente forte, ha funzionato perché ha fatto dibattere, però nel mondo esistono le differenze e queste differenze, dico perché è stata una grande battaglia anche come giornale. Anche durante il primo lockdown, abbiamo visto le immagini di persone che magari hanno la casa col giardino e giocava a pallavolo con i figli, e poi quelli che invece devono stare in 4, in 60, 70 metri quadri, magari quando, cioè, a volte quando va bene, e non è la stessa cosa.
Assolutamente.
Non è la stessa cosa. La
Certo.
didattica a distanza non è la stessa cosa se hai una
Tre tablet,
stanza.
due PC e 20 stanze
Esatto.
quando hai un computer da solo condiviso.
E hai anche la connessione che funziona bene.
Esatto, e quindi questi sono temi seri, cioè non si scherza, non sono ragazzi disabili in casa, voi vi rendete cosa significa per una persona disabile stare in casa per tutti questi mesi, non poter uscire, non avere relazioni sociali, questi sono temi seri, non, quindi lo sforzo che si sta facendo è sì uno sforzo di, ovviamente, di privazione, ma non è semplicemente stare sul divano perché appunto non tutti i divani sono uguali, poi lo dobbiamo fare. E questo nessuno lo mette in dubbio.
Francesco, visto che siamo in chiusura e visto che dobbiamo passare il Capodanno sul divano, che mi pare un'ottima idea, ci vuoi consigliare un libro, un collega, un libro da leggere, un collega tuo da seguire, una serie se ne guardi o un film da vedere?
Allora, un libro
Guarda, ti ha
da
fatto la lista della spesa, Francesco Claudio, occhio
la
che.
wishlist di Amazon, vai.
Allora, due libri. Il primo, cazzo, non mi ricordo come si chiama, un libro sull'epidemia spagnola. Comunque, sull'influenza spagnola è l'unico libro che trovate sull'influenza spagnola. Consiglio di leggere perché vi fa capire quello che è successo durante e quello che è successo dopo, ma soprattutto come le dinamiche non sono cambiate. Poi vi consiglio, se posso consigliare, un libro che sto cercando di finire di leggere nonostante il poco tempo, che è Il Regno di Carrer, che è un libro incredibile, di Emmanuel Carrer, una serie,
Aspetta, il titolo è
Il
Il Regno
Regno,
di Carrer, l'autore,
sì,
ok? No, perché sennò sembrava Il Regno di Carrer, invece no,
no,
ok?
no, Il Regno di Carrer, una serie, ecco, fatemi guardare. Allora, una serie che sto riguardando con mia moglie, quindi ve la consiglio perché io la trovo fantastica. Lei non l'aveva vista, quindi ce la stiamo riguardando. È Ozark, che io trovo
Bella.
eccezionale. Dinamiche, però, appunto, per questa è una fissazione perché poi è un mestiere. Quindi, che altro mi avevi chiesto?
Un
Un
collega o
collega,
una
un
persona da
giornalista da
seguire?
seguire.
Cioè, non deve
Un
essere per forza
collega.
un collega, se è anche un collega, ok, ma potrebbe essere una qualsiasi altra persona da seguire su uno dei tanti social o un blog, qualsiasi cosa.
Vi consiglio due persone di fanpage che io trovo eccezionali da un punto di vista della capacità sia di scrittura che di analisi, che sono Adriano Biondi, che è il vice direttore che si occupa anche il capo della sezione politica, e Massimiliano Virgilio, che è uno scrittore Napoletano, molto bravo, che è il capo della cultura di Fanpage, e loro due hanno sempre qualcosa in più degli altri, cioè una visione un po' più ampia rispetto agli altri, infatti sono persone che vai.
Uscendo invece dalla tua di redazione, un qualche collega fuori.
Uscendo dalla mia, ma sai, guarda che io sono un grande fan di tanti colleghi, purtroppo per deformazione alcuni li seguo a video. Allora, poi ecco, aspetta, facciamo una premessa. Se torniamo al calcio, io sono un fan di Bocca di Repubblica, che secondo me scrive da Dio, è un addio. Signor giornalista, è una roba incredibile.
È epico quando scrive, cioè non pari leggere di campionato di calcio, pari leggere di poemi epici o di battaglie nel, non so, nella Normandia oppure roba del genere, sì.
Eccezionale. Poi come collega invece sulle inchieste vi consiglio Giorgio Mottola, non perché è napoletano ma perché è veramente bravo, collega giovane di Report, bravissimo, e questi, ci faccio una riflessione, però insomma i colleghi bravi ce ne sono, però mi piaceva tornare al calcio perché
perché quest'anno ovviamente
Claudio, siamo arrivati a 1:03:20, abbiamo fatto anche i supplementari,
quindi senza fare metafore o paragoni su novantesimo, su calci rigori da fischiare, direi di chiudere qui col sorriso, altrimenti potrebbe nascere una diatriba fra chi è bianconero e fra chi è azzurro. Francesco, grazie mille,
insomma, è stato un piacere.
Grazie, nelle Marche, quando verrai, avrai amici da venire a trovare, quindi vieni a trovare appena scoloriamo le regioni, vienici a trovare nelle Marche, perché abbiamo tante cose da farti vedere e da raccontarti, oltre alla bellezza di Napoli, e ci sentiamo fra 2 settimane con Happy Hour. Buonanotte a tutti e ore felici.
Grazie
a tutti voi.
Ciao ragazzi, ciao Francesco,
ciao a tutti, buonanotte, ciao.